Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Quest'oggi ci interessiamo di due notizie in particolare. Una ovviamente riguarda i vaccini, allarme, paura, tensione in Europa. Le prime pagine dei quotidiani, insomma, avete visto, soprattutto qui in Italia, essere riempite con toni allarmistici per quanto riguarda il lotto Astra del vaccino AstraZeneca, tant'è che si sono registrate nelle ultime ore diverse migliaia di defezioni di persone già prenotate e convocate per il vaccino, che, prese appunto dalla paura di ricevere un vaccino, scegliete dei due casi: o nel caso peggiore nocivo addirittura alla salute umana, nel caso migliore insomma un vaccino di serie B, un vaccino che non funziona, hanno deciso di passare il turno aspettando l'arrivo dei prossimi vaccini, ad esempio, primo fra tutti, quello della Johnson & Johnson, che come sapete ha l'indubbio vantaggio di poter essere somministrato in una sola dose, o addirittura dello Sputnik russo, prima tanto contestato se non dileggiato, e poi invece adesso sembrerebbe, insomma, una volta approvato, un valido aiuto nella campagna vaccinale. Fatto sta che AstraZeneca è stato rifiutato da diverse persone qui in Italia. Qual è il ruolo dell'informazione che nel generare la paura che ha portato poi al rifiuto della dose? Per capirne qualcosa ci siamo affidati a un articolo di Wired, www.wired.it, sul caso AstraZeneca. Il giornalismo italiano ha scelto di non fare informazione, a firma di Luigi Mastrodonato. Fino ad ora ci eravamo dovuti sorbire qualche raro lancio di agenzia sul cittadino X deceduto, che tra le altre cose aveva anche ricevuto una dose del vaccino. Notizie prive di un rapporto causa-effetto, ma abbastanza appetibili nella logica del clickbait, tanto cara al giornalismo italiano. Questo è un tema che ha sviluppato e mi ha portato poi a scegliere questo articolo di Mastrodonato, perché secondo me è tempo ormai, dopo un anno di inizio della pandemia, di porre l'accento sul comportamento del giornalismo italiano, alla luce anche dei movimenti che sono successi l'anno scorso. Come sapete, Repubblica è stata acquistata dal gruppo, è entrata a far parte del gruppo Gedi, della Extor della famiglia Agnelli, creando un vero e proprio impero fatto dalla Repubblica, la Stampa, la Huffington Post, insomma, e poi tutti i settori noti nel campo delle automobili, nel campo dei giornali, l'ho appena detto, nel campo delle squadre da calcio. Quindi hanno creato un vero e proprio impero che la cui branca principale ovviamente sono le automobili, può essere il calcio, ma non secondario è anche l'informazione, non tanto per i soldi che genera, quanto per il potere coercitivo e di influenza che ha da un certo punto di vista nei confronti della popolazione, e dall'altro nei confronti di chi comanda, nei confronti delle persone che contano. Si dice che in Italia i giornali vengano letti da 100 persone, ma 100 persone che poi prendono le decisioni, e ovviamente questo modo di dire, insomma, sarà giunto anche a qualche rappresentante dell'illustre famiglia torinese, e ovviamente si è comportato di conseguenza. Fatto sta che in questa pandemia non vogliamo puntare solamente il dito da una parte, per carità, tutti il giornali italiani, il giornalismo italiano si è diciamo buttato a pesce nella logica clickbait, abdicando, insomma, tranne qualche testata meritevole, il principio di deontologia professionale che gli dovrebbe essere proprio. E quindi via di titoli, soprattutto per quando c'è di mezzo un virus non molto conosciuto, un virus nuovo e insomma riguarda la nostra salute, via di titoli che riguardano appunto errori, possibili varianti, diciamo strette che riguardano la nostra vita personale. Insomma, ricorderete tutti gli assaggi di DPCM a seconda, insomma, due o tre giorni prima dell'ufficialità del decreto stesso, per testare la reazione social a questa o quella norma. Insomma, e invece per quanto riguarda la salute, sparare titoli che facciano fare tanti click, titoli allarmistici poi la cui veridicità è tutta da dimostrare, ma intanto tu hai fatto click. Una prosecuzione degli articoli, continua l'articolo di Mastrodonato su Word.it, altrettanto allarmanti, che ci avevano accompagnato in inverno a proposito di alcune morti tra le cavie del vaccino, anche in questo caso subito derubricate a casualità da tutti, tranne che dai media. Ora però si è deciso di alzare l'asticella nello storytelling e all'allarmismo sui singoli decessi si è sostituita una più lucrosa, in termini di click e vendita di copie, panificazione collettiva sul vaccino in sé, nel caso specifico quello AstraZeneca. Succede che in Danimarca e in Austria si siano verificati problemi circolatori tra alcune persone a cui era stata somministrata la prima dose, oltre che una morte sospetta. Una situazione che per ovvi motivi ha portato a indagini, con il chiarimento da parte delle stesse autorità statali che al momento non vi è prova di alcun nesso tra vaccino e patologie. Anche l'Agenzia Europea per i Medicinali, cioè l'EMA, è intervenuta sulla questione, sottolineando come non appaia un legame tra questi casi e le somministrazioni. In ogni caso il problema riguarderebbe un lotto specifico di dosi che potrebbe aver avuto problematiche nella conservazione, non il vaccino AstraZeneca in sé. Contemporaneamente non va ignorato che quello della trombosi è una patologia molto comune e frequente e che dunque è statisticamente normale che si possa rilevare tra le persone che nel frattempo si sono vaccinate. La maggior parte delle redazioni italiane hanno però smesso di leggere quanto sopra dopo la prima riga, fermandosi cioè alla preziosa espressione «morte sospetta». Ed è su quello, unicamente su quello, che è stata costruita la narrazione odierna, anche grazie a un altro assist proveniente dalla Sicilia. Come sapete, il caso del militare morto a Siracusa, e quindi il Ministero della Salute ha mandato gli ispettori. L'AIFA sospende appunto il lotto di AstraZeneca e indaga 10 persone per omicidio colposo. Tre militari, tutti sottoposti al medesimo lotto, sarebbero deceduti in circostanze sospette, tanto che ora l'Agenzia Italiana del Farmaco ha sospeso quella partita di somministrazioni. Un altro grande scoop in cui tuffarsi, non fosse che per questi fatti sono stati indagati 10 medici per omicidio colposo e che la stessa AIFA abbia tranquillizzato sul vaccino. Ancora una volta, se un problema c'è stato, ha riguardato errori umani nei processi di conservazione e somministrazione delle fiale, non la composizione delle fiale in sé. Insomma, se è una roba ordinaria, se si pensa che di decessi sospetti legati alla somministrazione di medicinali o nel corso di operazioni in ospedale, ne avvengono di continuo, con tanto di processi connessi per il personale sanitario. Ma tutto questo non ha mai fatto notizia. Trattasi sempre di materiale da cronaca locale, che poco suscita la curiosità del lettore. Nel momento della peggior pandemia della storia recente, quando il nostro futuro è appeso ai vaccini, le morti sospette in corsia diventano invece materiale da prima pagina. Un modo ideale per stuzzicare la frustrazione e l'ansia che le persone hanno accumulato in questo ultimo anno. Continua l'articolo di Mastro Donato su wired.it. Allarme, paura, pericolo. La stampa italiana oggi è quasi tutta un mettere in dubbio l'efficacia del vaccino, strumentalizzando una manciata di casi con le loro specificità uniche per ricavarne una legge generale totalmente antistatistica che vada a oscurare il buon esito delle 16 milioni di somministrazioni fatte fino ad oggi in Europa. L'interesse non è fare informazione, ma giocare sulla vulnerabilità delle persone, offrendo loro quello che non vorrebbero leggere, ma che, se glielo si mette davanti, non riescono a ignorare. Le rassicurazioni delle agenzie di controllo, i risultati autoptici, le presunte responsabilità dei medici diventano un contorno non necessario nello storytelling, semplicemente perché metterlo comporterebbe la morte della notizia, la decostruzione di un allarmismo che invece è oro che cola per le redazioni. E qui veniamo all'assunto principale dell'articolo, che diventa purtroppo legge generale per quanto riguarda il giornalismo italiano e il suo modo di aver trattato la pandemia. Da un anno a questa parte, scrive Mastro Donato, la razionalità in tempi di crisi non vende. Meglio fare all-in sull'emozionalità. Ecco come hanno ragionato i principali quotidiani italiani, colpevolmente disinteressati alle gravi conseguenze che tutto questo si porterà dietro, ma allo stesso tempo perfettamente consci della propria opera di disinformazione nociva. Basta sfogliare l'edizione di Repubblica, dove al titolone di prima pagina, quello l'avete letto tutti quanti, anche perché oggettivamente per fortuna ha creato molto, molto dibattito, insomma, anche in rete attraverso i social, paura in Europa, fa da contraltare un editoriale nascosto a pagina 27 in cui si racconta la vicenda del vaccino anti-influenzale Fluad, accusato nel 2014 di 2 morti sospette, poi smentite dalle indagini quando però ormai era troppo tardi. La narrazione allarmistica aveva portato a una fuga di massa da quelle fiale e l'opinione pubblica non cambiò mai più idea al riguardo. La prova che nelle redazioni sanno il gioco che stanno giocando, ma non hanno intenzione di cambiarne le regole. Il giornalismo italiano da tempo ha smesso di competere sul terreno della qualità e si è trasformato in una gara a chi urla più forte. Non stupiamoci allora se oggi vive il momento più buio della sua storia. E questo è l'articolo che trovate su wired.it, a firma di Luigi Mastrodonato. Insomma, la conclusione, non c'è poco da aggiungere, insomma, si è un giornalismo totalmente dopato che cerca click nel consenso, nell'acchiappare, diciamo, l'attenzione, scusate, non il consenso, l'attenzione del lettore, ma questa è l'onda lunga di quello che è successo. Ricorderete l'avversione dell'onorevole Crimi per quanto riguarda il finanziamento pubblico ai giornali e ovviamente perché vi ho raccontato prima dei movimenti della Extor, del gruppo Agnelli, e quindi la formazione di questo gigante dell'informazione, il Gedi, che ha unito a sé Repubblica e il gruppo L'Espresso con la stampa, la Huffington Post, eccetera eccetera, e le radio, tante anche radio che fanno capo, Radio Capital, M2O, fanno Radio DJ, che fanno capo appunto allo stesso gruppo editoriale, perché in realtà il falso gioco, il falso problema del finanziamento ai giornali. Comunque, per quanto riguarda questi grandi gruppi industriali, è una cosa che non li tocca, perché hanno, le beati loro, le risorse e i fondi sufficienti per continuare la loro campagna mediatica, per continuare il loro gioco di acquisizioni, fusioni, eccetera, eccetera. Quindi i mezzi ce l'hanno di autosostentamento, sono in realtà le piccole voci, le piccole diciamo realtà editoriali, che possono costituire anche un punto di vista diverso, un altro tipo di giornalismo, possono garantire una pluralità dell'informazione, che invece inesorabilmente vanno a spegnersi, e quindi rimangono solo questi grandi gruppi che, per quanto riguarda l'informazione, perseguono gli scopi che gli dice l'editore. Insomma, sono degli scopi ben precisi, ognuno ha il suo taglio, per carità, che si tratti di Jedi da una parte e insomma del gruppo Cairo dall'altra, o di Fininvest, insomma del gruppo Berlusconi. Ancora, per quanto riguarda la terza opzione, comunque il principio non cambia: avere la possibilità di poter ascoltare radio indipendenti, leggere giornali insomma indipendenti, anche se espressione di piccole realtà, può essere un arricchimento collettivo di cui però pare non interessare nulla a nessuno. Cambiamo totalmente argomento e andiamo invece nel mondo della musica, e tra l'altro non una musica propriamente moderna, ma una musica, insomma, forse per carità eterna da un certo punto di vista, e caratterizzante una parte d'Italia ben specifica, ovvero la Romagna delle Balere, ma insomma tradizionalmente associata alle persone adulte, insomma le persone âgées. E forse è proprio questa la connotazione che rende questa musica romantica e un patrimonio nazionale. Liscio, Balere, Romagna e quel famoso bandito. Raul Casadei, addio al musicista che con la sua orchestra ha fatto ballare generazioni di tutto il mondo. Una tradizione di famiglia tra piazze di paese e feste dell'unità divenuta internazionale. Lo troviamo sul questo ricordo, sul manifesto a firma di Mariangela Mianiti. E così quella bestiaccia del Covid si è portato via anche Raul Casadei, conosciuto in tutto il mondo come il re del liscio, che in Romagna si pronuncia Lissio, nato a Gatteo il 15 agosto del 37, morto ieri mattina all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato dal 2 marzo. Raul Casadei è stato il continuatore di una tradizione di famiglia portata avanti dal figlio Mirko, che ha fatto e fa ballare valzer, polche e mazurche a generazioni in tutto il mondo. Oltre a molti colleghi musicisti che hanno salutato Casadei sulla sua pagina Facebook, tra cui i Nomadi, Maurizio Vandelli, Laura Pausini, i Modena City Ramblers, in gramaglie c'è non solo la sua Romagna, ma un intero paese che ha sempre riconosciuto a Liscio e alle sue balere il grande merito di portare voglia di vita. Senti clarinetto, tromba, sax attaccare, la mazurka di periferia o ciao mare e ti viene da saltare subito in pista, ascolti la fisarmonica iniziare Romagna mia e i piedi non possono più stare fermi sotto una sedia. Il liscio non è un semplice ballo, è un modo di vedere l'esistenza che Casadei ha portato al parossismo con le sue orchestre numerosissime, le divise sberluccicanti, le cantanti potenti di voce e procaci di forme, il sorrisone che fa pensare a pacche sulle spalle, mangiate e bevute, le camicie aperte sul petto illuminato dai medaglioni luccicanti. Il liscio si porta dietro, grazie anche ai Casadei, una coreografia e una musica che nell'immaginario popolare sono associate da una parte alla giovialità della Romagna, dall'altra alle feste dell'unità. In realtà Raoul non è stato l'iniziatore dell'avventura Casadei, ma il continuatore. A fondare l'orchestra nel 1928 fu lo zio secondo, che invece di fare il sarto come i genitori, seguì la passione della musica, diventando violinista, arrangiatore e compositore di successi, con tanto di contratti con case discografiche, quali la Fonit e la Voce del Padrone. Sua è la più celebre della canzone dei Casadei, Romagna Mia, composta nel 1954. Raoul cominciò a suonare a 16 anni, quando lo zio gli regalò una chitarra, ma per 17 continuò anche a fare il maestro di scuola elementare. Poi, quando decise di darsi solo la musica, lo zio rinominò l'orchestra anche con il suo nome, chiamandola Orchestra Secondo e Raoul Casadei. Da lì in poi è stato un crescendo di successi e notorietà, complici la televisione e la partecipazione al Festival Bar, un disco per l'estate, a Sanremo, poi la creazione de La Casa del Liscio a Ravenna nel 1975, un insieme di iniziative che hanno portato il Liscio e il marchio Casadei da realtà locale a notorietà internazionale. E continua poi questo ricordo qui sul manifesto a firma di Mariangela Mianiti del grande Casadei, del grande musicista che dalla Romagna insomma è diventato veramente famoso in tutto il mondo, ha creato un genere ma soprattutto ha lasciato in eredità all'Italia un immaginario. Si conclude qui questa edizione di Press Corner, notizie a piede libero. L'appuntamento è per domani alle ore 10. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e di tutto il circuito Gemini Network.